diamo delle notizie, insomma, che per una persona che non è stata in quelle terre magari sono un po' fuori contesto, cioè non c'è la percezione di come realmente vivono queste popolazioni, qual è l'impatto della dell'industria forestale o dei mega progetti che vengono costruiti nei loro territori, come vivono quotidianamente la repressione e il controllo militare sulla loro attività politica. Quindi magari, se su questo ci puoi dire qualcosa di quello che hai visto, potrebbe essere molto interessante.
Certo. Allora, iniziamo a dire che mi trovo nella nona regione de Los Ríos, che è a sud del Cile, nella comune di Panguipulli, dove vi è una resistenza di lotta dei territori molto, molto partecipata e molto sentita. Il territorio, il popolo Mapuche lo vive in modo molto forte, perché vi è una lettura ancestrale dei propri territori. Che cosa significa questa parola, che spesso viene equivocata da noi europei e non solo? La necessità di un popolo di vivere a contatto con la natura, a contatto perché senza la terra, senza gli alberi, senza i fiumi, i vulcani, i laghi che ci sono qua, il popolo Mapuche si spegne. Una persona con questa culturalità non vive bene. Questa è, diciamo così, in modo molto ovviamente sintetico, se vuoi anche un po' superficiale, la questione della terra ancestrale. Cosa succede? Che qui al sud, appunto, essendo un territorio molto ricco di acque, dai laghi ai fiumi, c'è un grande progetto, un mega progetto idroelettrico sostenuto da Endesa, compagnia spagnola, e dalla nostra Enel, che come sempre abbiamo un primato negativo in ogni luogo del mondo. Stanno cercando da qualche anno di acquistare i territori per andare a installare una serie di grandi centrali idroelettriche, che ovviamente andranno ad alterare questi territori, avranno un impatto ambientale allucinante e distruttivo. E quindi la resistenza del popolo Mapuche verso tutto questo è determinata. Il popolo Mapuche ha tre questioni molto importanti, che sono: la prima è l'autodeterminazione, quindi la questione della lingua, della cultura e delle terre. La seconda questione è appunto la difesa dei territori da queste, come si possono definire, da coloro che vogliono lucrare sui loro territori, e la resistenza alla militarizzazione. E poi la repressione. Qua la repressione si lega perfettamente in questi ultimi ai fatti degli ultimi tempi alla questione della Valsusa, perché quando qualcuno resiste ed è presente sui territori che vogliono essere espropriati per essere utilizzati in questi modi, immediatamente viene applicata la legge antiterrorismo, semplicemente perché tu ti trovi su un territorio che lo Stato ti vuole portare via. Abbiamo proprio in questi giorni un esempio il simbolo della repressione. Stiamo parlando di una sentenza che sta andando in lettura in questi giorni in Temuco, del Maci Celestino, che viene accusato di un sabotaggio, il simbolo della repressione, perché proprio ieri è stata letta la sentenza ed è stato ritenuto colpevole. Questa colpevolezza gli porta dai 15 ai 40 anni di carcere, quindi si attende 28 in Temuco. Il Temuco è una città di grande resistenza, Puce, che si trova a 150 chilometri dal territorio dove mi trovo io, dove ovviamente sarò presente, e si attende una grande marcia, e a questa marcia ovviamente ci sarà una grande repressione.
Senti,
non so se posso aver saltato qualcosa qui è mattina e sono chiaramente sono qua da 2 mesi e mezzo, potrei dare che cose per scontate, insomma.
Sì, sì. Senti, rispetto al sabotaggio, no, visto anche il paragone con la Valsusa, qua spesso, almeno le notizie che arrivano, sono di sabotaggio di mezzi utilizzati dall'industria forestale, oppure tentativi di attacchi a dei capannoni sempre dell'industria forestale. Qua si tratta sempre di queste cose, insomma, no? E, e per questo abbiamo, hai detto anche tu, viene utilizzata la legge antiterrorismo, che comporta pene altissime di decine di anni, no? E vabbè, sì, quindi diciamo il paragone.
Considera che ti sento molto male, male, però proseguiamo.
Sì, e ora mi senti meglio?
Sì, meglio.
Ok. Quindi il paragone con la Valsusa è doppio, anche se lì ovviamente già siamo a numerose, ancora più numerose carcerazioni con questi, con queste imputazioni, mentre in Valsusa riguardo a quantomeno al reato di terrorismo siamo ancora agli inizi, e ovviamente speriamo che non si affermi questo teorema. Ma per quanto riguarda invece, mi chiedevo il controllo del territorio, la militarizzazione del territorio, perché ovviamente in Valsusa tutti quelli che ci sono stati sanno che ci sono numerosi posti di blocco, che poi c'è anche la repressione viene messa in campo anche attraverso i fogli di via e tutte queste cose qui. Per quanto riguarda le terre mapuche, si nota parecchio la presenza della forza pubblica, oppure la repressione è qualcosa che arriva soprattutto dopo?
Sì, arriva dopo, arriva imminente all'azione. Ti faccio un esempio: quando decidono di espropriare un territorio arrivano forze ingenti, numerosissime, e ci sono dei video dove li vedi arrivare in queste terre tendenzialmente pianeggianti, arrivano nei campi dopo chilometri e chilometri, quindi l'immagine è come quella di un'operazione militare che arriva sull'appezzamento di campo, no? Ma avendo gli orizzonti aperti li vedi arrivare, sono veramente pesanti. Quando arrivano sull'appezzamento di terra che è occupato dalla famiglia, iniziano a sparare, utilizzano la forza fisica indistintamente su bambini, donne, su uomini. Questo è l'azione che avviene sulle terre. Per quanto riguarda invece la repressione, per esempio del Maci Celestino che vi facevo, utilizzano il sabotaggio anche loro non i macchinari ma sul trasporto, per esempio, dei camion, dei tir, delle forestali che trasportano legna, e ovviamente li fermano col fuoco piuttosto che il fundo è la terra ancestrale che viene regalata è la parola esatta, perché non vi è un economico elevato agli stranieri, a chi fa allevamenti di bestiame piuttosto che culture differenti, ecco che si entra nel fondo e si dà fuoco alla casa in segno di protesta, perché sicuramente quello è un pezzo di terra che è stato portato via al popolo mapuche, insomma, alle comunità. Questi sono i due elementi che portano ad avere a portare un'azione di sabotaggio.
Senti, nei territori mapuche vivono anche, almeno in quelle regioni, vivono anche popolazioni non mapuche, mi immagino. C'è una qualche forma di solidarietà tra il popolo Mapuche e cileni non indigeni?
E... Chiaramente, qui si chiamano una persona come me che viene a portare solidarietà, piuttosto che chi vive nei territori e sostiene la questione delle terre Mapuche viene chiamato non Mapuche. Questa è una persona non Mapuche, ma implicito è solidarizza con noi. Poi ci sono i Winca invece sono lo straniero, lo stesso cileno, che non vuole ascoltare la parola e tutto quanto è il discorso Mapuche. La solidarietà mi pare sia alta in questa zona, quindi nella zona di Panguipulli, che è quella adiacente, confinante con il luogo nel Tume, si chiama proprio così, non è la zona di territorio, è la zona nel Tume. E durante le manifestazioni di rivendicazione del non passaggio di Endeavor e Enel ci sono tantissimi non Mapuche.
Senti, per arrivare proprio alla questione delle centrali idroelettriche di Endesa e Enel, a che punto sono i lavori che riguardano queste centrali?
Allora, vi è l'inizio di un cantiere, ma siamo sicuramente molto indietro. Stanno parlando da 4-6 anni di questo megaprogetto. Non è una situazione parallela alla Valsusa, non abbiamo ancora niente dove si può andare e fermare i lavori. Siamo all'inizio, però è un inizio ben determinato. Perché ben determinato? Perché il contatto di Endesa Enel con i proprietari, chiamiamoli così, dei territori è serrato. Abbiamo l'esempio di una donna che in questo momento ci ha lasciato, viene fatto il funerale 2 giorni fa, e è una donna che resisteva molto alla continua proposta della vendita del suo terreno dove dovrà passare l'opera. E mi raccontavano che da 3 anni, a giorni alterni, quindi con un atteggiamento di pressione psicologica molto alto, la Endesa insieme a Enel si presentava e continuava a proporre la vendita del terreno. Nessuna somma poteva convincere questa donna e chi la conosceva, chi ha lottato insieme a questa donna, ritengono che sia stato lo stress e tutto quello che ha dovuto affrontare a portarla a cedere in questo modo, insomma. È una lettura diciamo così non naturale, un po' estranea per noi, però è una lettura qui. Probabilmente avrebbe affrontato la malattia in modo diverso se fosse stata più tranquilla e se nessuno avesse disturbato la possibilità di viverla con tranquillità. Non so se mi sono fatta capire.
Sì, è chiaro, no? C'è sicuramente del vero in questa lettura. Senti, ma è proprio riguardo la vita quotidiana, diciamo, dei Mapuche, loro riescono a vivere sulle loro terre, nel senso riescono a avere di che vivere lì, o c'è anche un fenomeno di emigrazione dei Mapuche verso le città, con poi quella cosa tipica dell'America Latina, ma di tantissime altre parti del mondo, dove questa emigrazione va poi a alimentare gli strati più marginali della popolazione delle grandi megalopoli?
Chiaro, il fenomeno di emigrazione c'è assolutamente. Mi ricordo che la coscienza Mapuche, della cultura Mapuche, appartiene al popolo al 70%, quindi vi è sempre un 30% dove la questione non l'affronta, perché, diciamo così, nel tempo, nei secoli, sono stati contaminati dalle chiese. Il meccanismo era molto semplice: arriva la chiesa, ti dà i soldi per sopravvivere e in cambio tu devi pregare, sei sottomesso, certo, a me. E quindi ha portato via e ha spazzato via un po' la coscienza della cultura mapuche. Devo dire però che l'altra parte, quella che rimane nei territori e che vive spesso distenti, con grande difficoltà, è determinata in questo momento, a differenza della volta scorsa quando sono stata, porta avanti dei progetti nelle popolazioni, nelle comunità, per culturali, per far prendere coscienza di che cos'è il popolo mapuche. Si lavora molto sui bambini. L'altro giorno c'è stata una marcia in Temuco sulla rivendicazione della lingua. Chiedono che nelle scuole, soprattutto qui al sud dove la concentrazione mapuche è elevata, ci sia la lingua, il mapudungun, che è una lingua culturale un po' molto simile al meccanismo al popolo basco, no? E quindi ritengo che nel tempo continuano a lavorare con determinazione su queste questioni, al fine che chi decide di rimanere nel territorio, nei territori, e non emigra, ci rimanga con grande convinzione e grande coscienza.
Senti, non so, visto che ci sono rimasti pochi minuti, se vuoi aggiungere qualcosa sui Mapuche, oppure se vuoi raccontarci cosa sta succedendo ora in Cile, più in generale, se c'è qualcosa in particolare che ci vuoi ricordare prima di chiudere.
Sì, guarda, vorrei parlare, se ce la faccio, due secondi sul fatto che il giorno 21 vi è stata un'iniziativa in solidarietà alla Valsusa. Questo avviene da un progetto lontano, che la relazione, essendo molto presente anche in Valsusa, la relazione su questi temi è molto simile. Quindi quando sono venuta qui la prima volta ho notato che vi erano problemi per la comunicazione, quindi i soldi spesso non sono sufficienti, perché quando ci sono delle incursioni dei carabinieros non si possono chiamare. Quindi ho sostenuto un progetto, una radio trasmettitore, dove tutti possono ascoltare la radio e capire che cosa sta avvenendo in termini repressivi nel grande territorio. Quindi ho fatto poi una mostra presso il centro sociale 28 maggio a Brescia, dove ho portato gli scatti della repressione in Valsusa in parallelo con degli scatti della repressione in Cile. Abbiamo raccolto un po' di soldi e questo viaggio è servito anche per la consegna e per sostenere il progetto di una radio che si sta avviando e tra poco sarà inizierà. Quando ci sono stati la settimana scorsa gli arresti di Paolo Di Vetta, gli arresti, l'ondata repressiva in Italia, le comunità mi hanno proprio chiesto di darne testimonianza. Il caso ha voluto che questa testimonianza venisse il giorno 21, ovviamente Nicoletta Devoggio ne è a conoscenza, nessuno a conoscenza, tutti i comitati in OTAV. E come è avvenuta questa testimonianza? È avvenuta in un locale dove si fanno continue iniziative sulla cultura mapuche e con il supporto di tutto il mio materiale fotografico, scatto bello e scatto non bello. Considera che la rappresentazione degli scatti risale a marzo 2012 in Valsusa, dove per capirci c'è stata la caccia all'uomo in Bussoleno, dove ci sono state le risposte a Chiomonte, dove Marisa, nel momento in cui Marisa gli veniva confermato l'esproprio della sua terra e si è legata con le manette alla recinzione. Tutta questa giornata ha scaturito un grande interesse. La partecipazione non è stata altissima, ma presidente di tutti i comunicati, scusa, di tutti i comitati della lotta dei territori Mapuche, e io credo abbia avuto un grande successo, le forze, insomma, questa cosa, al di là di esprimere grande solidarietà a Marta e a tutti quei compagni che in questo momento stanno subendo l'atteggiamento repressivo del nostro Stato,
sì,
di tutti gli Stati.
Bene, noi ti ringraziamo molto e allora penso che ci risentiremo su queste frequenze,
certo.
E ti abbracciamo e mandiamo il nostro saluto anche a tutti i compagni lì, i compagni Mapuche e anche lì soprattutto
e non Mapuche
e soprattutto chi anche lì è invischiato nelle maglie della repressione. Allora, a presto.
Benissimo, vi ringrazio, un abbraccio a tutti, e quando sarò qui fino ad aprile, quindi quando avete voglia fate uno squillo, ci sono.
Grazie mille, allora ci risentiremo.
Un abbraccio.
Ciao.
Ciao.